Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E arriviamo questa mattina con la Newsline alle 8 passate da 4 minuti, mercoledì 10 aprile. Un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione, la nostra fascia dell'informazione locale mattutina. Partiamo subito con il Lamma, ci colleghiamo quest'oggi con Roberto Valorani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi di nuovo.
Allora, una variabilità transitoria, temporanea, diciamo.
Sì, è una perturbazione piuttosto modesta che interessa anche la Toscana, in maniera più attiva in Nord Italia. Sono state delle piogge, sì, nella notte, anche in queste ore, un po' su tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore una maggiore variabilità, le piogge tenderanno a divenire un po' più intermittenti, interesseranno ancora a mattinata le zone interne a carattere sparso. Nel pomeriggio poi migliora nell'interno, ad eccezione delle zone appenniniche, dove sono attese ancora delle piogge, e anche in prossimità della costa saranno ancora possibili piogge e rovesci, costa e arcipelago. Le temperature di conseguenza calano rispetto ai valori piuttosto elevati dei giorni scorsi, non si andrà oltre 18-20 gradi sulle zone di pianura per oggi, venti variabili, mari al più mossi. Ma già da domani, diciamo, l'alta pressione tornerà a consolidarsi sulla nostra penisola, anche sulla Toscana. Avremo un graduale rialzo termico con tempo stabile, soleggiato, soprattutto da venerdì, e con temperature che da venerdì fino almeno a lunedì sembrano quasi estive, praticamente valori anche di 26-28 gradi in pianura.
Ci avviamo dunque verso un fine settimana di bel tempo, diciamo.
Direi sì, con buona probabilità.
E allora, poi particolari ulteriori negli ultimi due collegamenti di domani e venerdì, grazie all'AMA. Roberto Valorani, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica, Stefania Tansini ne L'ombelico dei limbi indaga la relazione tra le cose a partire da Antonin Artaud. Corpo e voce sono testimonianza dell'esistente, realtà viva e carnale che esplode e implode, procedendo verso una non fine. Giacolav è il nuovo sportello di ascolto e orientamento per lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di maggiori informazioni sul disturbo da gioco d'azzardo. Uno spazio gratuito d'ascolto dove condividere domande e momenti di difficoltà. Lo sportello è online e in presenza a Campi Bisenzio, Calenzano ed Empoli. Per info chiama il 345 6257 303 o scrivi a giacolav@incontro.coop.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Western Dream.
Controradio.
Alle 8 e 7 minuti le principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. Vi diciamo subito che in apertura, appunto, sulla nostra home page trovate l'anniversario, il 33esimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana che si consumò davanti al porto di Livorno. Per non dimenticare, anche quest'anno il comune, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione, della Provincia di Livorno, dell'Associazione 140 familiari delle vittime del Moby e dell'associazione 10 aprile vittima del Moby Prince, celebrerà l'anniversario con tante iniziative che trovate appunto sui nostri canali crossmediali. Dalle 8:40 racconteremo, ricorderemo e rifletteremo con ospiti e contributi audio su quello che è ancora sommerso nella ricerca della verità di quella notte sul lavoro della terza commissione d'inchiesta parlamentare. Ma veniamo all'apertura del Tirreno. Oggi strage di lavoratori nella centrale, parliamo naturalmente di Suviana, la Toscana, vicino all'Emilia Romagna. Le famiglie dei lavoratori, delle vittime e dei dispersi, per quanto riguarda i gravemente feriti, sono ricoverati negli ospedali di Parma, Cesena, Bologna e Pisa, mentre proseguono le ricerche, lo avete sentito dal GR di Popolare Network, dei quattro dispersi. Strage di lavoratori nella centrale, dicevamo, al confine tra Toscana ed Emilia, esplosione di una turbina idroelettrica al bacino di Suviana, quattro morti, dispersi e feriti, alcuni gravi. Le ricerche dei vigili del fuoco proseguite nella notte, è come scendere nell'abisso, speriamo di trovarli vivi, il virgolettato ripreso dai soccorritori e l'esperto che dice impianto sicuro anche se sommerso e degli anni 70. Veniamo invece alla Repubblica, che si concentra sulla vicenda che sta destando polemiche riguardante le multe. Turisti più colpiti, al comune 14.000 euro l'ora. In un anno 125 milioni derivanti dai verbali. Adesso Palazzo Vecchio annuncia una campagna per informare i visitatori sulle regole da rispettare per le porte telematiche e gli autovelox. È notizia ripresa anche dalla Nazione con foto, notizia titolata multe record, ZTL killer è preferenziale, il comune incassa 9 milioni di euro in più rispetto alla previsione. L'assessore Bettarini dice oltre il 63% dei verbali riguardano i turisti. Di taglio alto invece, sempre dalla Nazione, il processo TAV, il processo delle terre, le richieste di condanna 11 anni dopo i sequestri, lo dicevamo, notizia arrivata nella tarda serata di ieri dopo ben 7 ore di requisitoria da parte del PM Giulio Monferini, chiesti fino a 5 anni e sequestro da 26 milioni di euro agli imputati della società Nodavia per la realizzazione del tunnel TAV a Firenze, della stazione dell'alta velocità. Dal Corriere di taglio alto, la sanità è sempre meno pubblica. I dati dell'aumento dei toscani che rinunciano alle cure, e chi può permetterselo si rivolge al privato. Lo studio che abbiamo reso noto nei nostri spazi informativi ieri di Gimbe e Istat, nel 2022 il 6,8% delle famiglie si è arresa, ma la crescita delle spese per la salute è cresciuta di oltre il 19%. Ulteriori particolari sul nostro sito. E poi disforia di genere, ecco la relazione del Ministero, cosa va e cosa no in quell'ambulatorio, leggiamo dal Corriere Fiorentino, ma tra poco commenteremo insieme tutto questo con l'assessore alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. Alle 8:13 Newsline, buongiorno all'assessore alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Assessore, uno sguardo ai titoli dei giornali di oggi, dal Corriere: disforia di genere, proposte, attacchi, spostare il centro da Careggi al Maier, le richieste di Fratelli d'Italia. Dalla Repubblica, un neuropsichiatra nello staff del centro per la disforia di genere. Dalla Nazione leggiamo: guerra politica, battaglia elettorale sulla pelle dei bambini, Careggi invia dati ad AIFA. Vogliamo fare chiarezza a qualche giorno dalle dichiarazioni diciamo preventive rispetto alle procedure di invio e consegna del rapporto ministeriale alla regione e dopo tutto quello che poi si è innescato e scaturito? Facciamo il punto su davvero quello che è il contenuto del rapporto ministeriale e quello che dovrà fare la regione in questo mese di tempo.
Sì, allora intanto fatemi confermare il disappunto per il metodo, ecco, perché si è scatenata una polemica pubblica anticipando parzialmente alcuni contenuti senza che la relazione venisse consegnata al soggetto interessato, cioè la Regione Toscana. Noi abbiamo, come dire, assistito a un polverone mediatico, diciamo, e senza avere la documentazione a disposizione, che è arrivata lunedì pomeriggio. Insomma, questo francamente non lo so, può essere frutto del caso, ma a pensar male a volte si fa peccato, e quindi la sensazione che ci sia stato anche un gioco politico per ricercare visibilità è forte, e francamente a me dispiace, ripeto, che questo avvenga su una questione delicatissima, dove ci sono persone che vivono una condizione delicata e complessa, ci sono le loro famiglie, ci sono i professionisti, forse.
Quindi lei dice è stato premuto l'acceleratore politico al momento dell'invio, ma ci doveva essere una cautela rispetto a una ricezione, a una presa in carico del contenuto, insomma ci doveva essere una procedura di tutt'altro tipo, anche a livello di tempi proprio.
Sì, non c'è dubbio, in primo luogo doveva essere consegnata la relazione alla regione, ecco, perché la relazione è stata inviata il mercoledì ed è arrivata il lunedì pomeriggio. Insomma, ora mi sembra un po' strano questo aspetto, ecco, non voglio, ma non è tanto il tempo, la regione, se ha avuto un giorno prima o un giorno dopo, è la strumentalità, gli eccessi, anche un dibattito fuorviante, ricco di inesattezze, insomma.
Che genera naturalmente paura e soprattutto preoccupazione da parte delle famiglie, esatto, coinvolte, certamente.
Ci sono persone, famiglie, ci sono professionisti che ogni giorno lavorano con impegno, passione e competenza. Ecco, mi sarei aspettato, ecco, non tanto di evitare la discussione, perché sulle materie che hanno a che fare con il servizio sanitario bisogna discutere anche in modo trasparente, se ci sono dubbi vanno chiariti, se ci sono aspetti da approfondire è giusto che lo si faccia, però mi aspettavo un po' più di rispetto, ecco, non tanto per la regione.
Anche perché insomma ve lo aspettavate che la discussione ci sarebbe stata.
I ragazzi, ecco, famiglie, i professionisti, ecco,
sì.
Un po' di rispetto, una discussione pacata sul merito sulla quale noi non avremmo avuto nessun problema, diciamo, a aprire porte e finestre, a fare discussioni anche su aspetti di dettaglio, perché il nostro obiettivo è fare bene, e se c'è qualcosa da verificare noi siamo pronti a tutte le verifiche, diciamo, nell'ottica del miglioramento, diciamo, continuo dell'attività del sistema sanitario della nostra.
Assessore, veniamo dunque a questo, al punto su quello che deve essere corretto, modificato, le indicazioni e questo mese di tempo che avrete, cosa succederà?
Allora, intanto noi stiamo approfondendo, per cui ci sono aspetti anche tecnici, però insomma da una prima lettura cosa emerge? Ci sono molte indicazioni che riguardano aspetti procedurali organizzativi, tra l'altro sui quali, diciamo, stiamo anche già interloquendo, diciamo, con i soggetti interessati e sui quali, diciamo, stiamo anche chiarendo le questioni che il Ministero ci ha posto. Ecco, si tratta di ragionamenti che riguardano la compilazione della cartella clinica, i flussi dati, diciamo, questioni che già prima dell'arrivo, diciamo, della relazione erano in via di chiarimento, ma ripeto, si tratta di aspetti prevalentemente procedurali e burocratici che non hanno a che fare, diciamo, con la dimensione clinica. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di osservazioni che però, siccome anche le procedure, gli aspetti burocratici vanno curati nel dettaglio, se ci sono cose che vanno fatte in modo, diciamo, diverso o integrando alcuni aspetti rispetto a quanto si faceva fino ad oggi sulle parti burocratico-procedurali, diciamo, faremo, diciamo, e quindi stiamo già per certi versi adempiendo, diciamo. Seconda questione, forse quella un po' più sostanziale, cioè il trattamento, diciamo, di natura psichiatrica. Ecco, io vorrei, ecco, su questo punto prendere un minuto. Intanto, la relazione inizia dicendo che preliminarmente bisogna dire che quanto scritto nella determina AIFA probabilmente ha ingenerato un po' di confusione. Questo lo scrivono gli ispettori, non lo scrive la Regione Toscana, perché nei documenti AIFA da una parte, diciamo, c'è la previsione preventiva rispetto alla somministrazione del farmaco, del trattamento psicologico, psicoterapeutico e psichiatrico. Dall'altra, diciamo, in un altro documento c'è sempre la previsione di questi tre trattamenti, ma in modo alternativo. Da una parte c'è un E, da una parte c'è un O, diciamo, tanto per capire.
Sì. Sì, allora, quindi lei tema, dice, quindi lei dice, rispetto all'incipit proprio del contenuto del materiale ministeriale correttivo, insomma, si parla di una poca chiarezza delle indicazioni di AIFA, da cui discende poi tutto il resto, diciamo.
Esatto, mi verrebbe da dire, se noi dobbiamo, come dire, correggere qualcosa, integrare qualcosa, forse anche AIFA dovrebbe correggere e armonizzare qualcosa, no? Perché poi, siccome su questa materia non esistono linee guida nazionali, noi abbiamo linee guida regionali in vigore da 5 anni, mai contestate da nessuno, no, lo dico, e c'è una determina AIFA che forse, diciamo, non è proprio la determina e la documentazione correlata non sono proprio le so,
ma mettiamo se ne prende atto oggi, no?
Diciamo comunque sia, detto questo, fatta questa premessa, perché uno potrebbe immaginare, se no, chissà quale comportamento, chissà quale volontà, no, c'è la stessa relazione inizia come dire, prendendo atto che nei documenti AIFA qualche contraddizione c'è. Però detto questo,
sì,
cosa dice l'indicazione del Ministero? Sostanzialmente che bisogna andare verso la strutturazione, uso questo termine, del neuropsichiatra. Attenzione, non è che il neuropsichiatra non ci fosse, perché sennò anche qui si fa emergere un'informazione non corretta. Il percorso è un percorso molto complesso, molto lungo, che andrebbe, se avessimo tempo, descritto.
Deve essere più strutturato, insomma, ci deve essere personale dedicato.
A un certo punto prevede, diciamo, un comitato multidisciplinare composto da uno psicologo, da un endocrinologo, da un neuropsichiatra e da un esperto di bioetica. Queste quattro figure sono presenti, Quindi il neuropsichiatra, diciamo, ha valutato tutte le casistiche nell'ambito del comitato. Loro cosa dicono? Che il neuropsichiatra non solo deve valutare nell'ambito dell'attività collegiale del comitato, ma deve fare anche una valutazione diretta, diciamo, della persona che può essere ammissibile in qualche modo al trattamento farmacologico. Quindi, indipendentemente dal fatto che questa persona magari nel percorso precedente possa aver già avuto, diciamo, relazioni con
va strutturato all'interno del gruppo.
Diciamo che il neuropsichiatra del gruppo che c'è, attenzione, che c'è, deve fare anche la valutazione diretta.
Da qui arriva, assessore, la delibera che voi metterete in atto.
E questo è il punto, diciamo, ma attenzione, non è che il neuropsichiatra non c'era, non è che
no, questo l'abbiamo capito, è una
deve fare una valutazione anche diretta, anche nel caso in cui la ragazza e il ragazzo abbiano già avuto visite anche con lo psichiatra, il neuropsichiatra, diciamo,
precedentemente
del percorso, magari nell'ASL del territorio o in strutture private.
Assessore questo Bezzini, abbiamo poco tempo, però questi punti li volevamo ben chiarire. Lunedì ci sarà l'audizione in Commissione Sanità. Vorrei un attimo anche sollecitarla sulla questione politica, quello che chiede l'opposizione Fratelli d'Italia, lo spostamento del centro da Careggio al Maier. Ora, quello che ci chiediamo è: stante questa relazione e quello che verrà posto in essere, se la finalità è migliorare, no, l'efficacia e l'eccellenza del centro di Careggi, voglio dire, immagino che tutti a tutti i livelli in maniera trasversale si sia ben disposti in questo orientamento, perché questa proposta invece di spostare il centro da Careggi al Maier, come legge questa sollecitazione politica?
Questo mi sembra, diciamo, andrebbe chiesto a Fratelli d'Italia, mi sembra che ci sia la volontà, diciamo, di ricercare visibilità su questa materia, perché se, allora mettiamola così, cerchiamo di essere tutti, come dire, di stare tutti al merito, evitando di strumentalizzare questa vicenda ed evitando la schermaglia politica. Stiamo alla relazione tecnica. La relazione tecnica chiede correttivi per migliorare, non mette in discussione i capisaldi, diciamo, dell'attività del centro di Careggi. Addirittura c'è un punto dove si dice potenziatelo anche in termini di organico, insomma, no? Se l'invito degli ispettori a un potenziamento significa che a questo centro, come dire, va data una prospettiva, perché non vengano messi in discussione i capisaldi di fondo, vengano date alcune indicazioni anche sulla base dell'esperienza di natura correttiva, integrativa, ma, ripeto, come dire, guardando al futuro e guardando alla prospettiva, ecco, altrimenti sarebbe stato scritto ben altro, anche perché la relazione che dice nelle ultime tre righe: entro 30 giorni fate un piano, diciamo, entro 90 dateci riscontro. Quindi, come dire, non ci sono elementi perentori che dicono, no, che come ho letto stamattina la rassegna stampa,
l'immediata sospensione, diciamo, dell'ambulatorio, esatto, e quant'altro.
Esatto,
ecco,
questo non lo chiedono gli ispettori, non lo chiede il ministero, e per quanto mi riguarda, siccome noi siamo, come dire, assolutamente rispettosi delle corrette relazioni istituzionali, diciamo, noi ci atterremo strettamente, scrupolosamente a quanto scritto nella relazione tecnica e adempiremo, diciamo, agli indirizzi che in essa sono contenuti.
E allora continueremo a seguire la vicenda in questo percorso di miglioramento nell'arco del mese, poi 30, il 90 giorni che lei ci diceva, però abbiamo voluto mettere un punto all'insegna di un'informazione corretta, non solo e soprattutto naturalmente per le famiglie dei ragazzi e delle ragazze coinvolte, per i professionisti che animano quotidianamente il centro, ma anche per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che, insomma, in questi giorni hanno vissuto di dichiarazioni e controdichiarazioni che, insomma, sulla pelle in un ambito poi sanitario e sulla pelle di una giovane generazione c'è poco da scherzare. Insomma, assessore Bezzini, grazie per essere stato con noi.
Esatto.
Ci risentiremo, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti.
No one left to hoist that flag. Well, I'll go it alone. Don't need no pity, don't need no tears, don't need no parade. And I can lay me down with peace tonight in the bed that I made. And I know I should know better.
Eh sì, a volte riteniamo che le notizie non debbano essere rincorse, ma debbano essere fermate, no? Per cercare davvero di capire qual è la situazione al di là dei titoli, al di là appunto di sollecitazioni d'attenzione, di sobbalzi, no? Pericoli imminenti, e invece c'è dietro tutto un substrato non solo procedurale ma sicuramente sostanziale che deve essere chiarito di quello che andrà ad accadere rispetto alla disforia di genere, che è un tema delicatissimo che abbiamo più volte trattato anche con esperti e con testimonianze, ma insomma la necessità di fare un punto operativo su quello che accadrà è più che mai importante al di là della politica. Invece il tempo non deve fermare la ricerca della verità per quanto riguarda il Moby Prince. Stiamo parlando del 33esimo anniversario, oggi tante le iniziative, ma c'è una terza commissione d'inchiesta parlamentare al lavoro, verità sulla terza nave, tutte le speranze sono riposte in questa commissione, dicono i familiari delle vittime. Tra poco avremo collegamenti con noi dopo il GR di Popolare Network, un ampio speciale, mi raggiungerà Raffaele Palumbo qui in studio dalle 8:40 alle 9 sul Moby Prince 33 anni dopo. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
E 31 minuti, buongiorno, gli aggiornamenti dalla redazione. Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà quest'idea. Così poco fa Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del Fuoco, parlando dell'intervento in corso da ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi al lago di Suviana e sulla possibilità di trovare superstiti. I dispersi sono ancora 4, 3 le morti accertate, 5 i feriti. La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo, stiamo lavorando al di sotto del livello del lago, quindi con l'acqua che entra siamo già a 40 centimetri al piano meno 8 dove stavano lavorando con le squadre di ricerca. Questa è una situazione molto difficile, sta entrando acqua, una situazione di rischio e pericolo per i nostri operatori, ha spiegato ancora il dirigente dei Vigili del Fuoco. A entrare nella struttura è proprio l'acqua del lago che ormai ha invaso anche il piano coinvolto dall'esplosione della turbina. Restano in realtà da chiarire molti aspetti della dinamica dell'esplosione, si attende l'apertura di un'inchiesta. Al momento, ha confermato anche Luca Cari, ci si concentra però sulla ricerca dei dispersi. Andiamo a Gaza, i bombardamenti sulla striscia non si fermano nemmeno per la fine del Ramadan, Nelle scorse ore un raid israeliano ha colpito il campo profughi di Nuseirat nel centro dell'enclave palestinese, uccidendo almeno 14 persone. Cresce il timore per l'invasione di terra a Rafah. Il governo israeliano ha assicurato che c'è già una data fissata, anche se la Casa Bianca ha detto di non aver visto nessun piano credibile per l'evacuazione dei civili sfollati nella città meridionale della striscia. Secondo il quotidiano Times of Israel, il ministero della difesa israeliano Gallant avrebbe riferito in una telefonata con l'omologo americano Austin che Tel Aviv in realtà non ha fissato una data per il lancio di un'offensiva a terra a Rafah, contraddicendo quindi il primo ministro Benjamin Netanyahu. Guerra in Ucraina, è scattata questa mattina l'allarme antiaereo in diverse regioni del paese, sono state segnalate esplosioni ad Odessa, a Zaporizhia e a Mykolaiv. Mosca dice di aver abbattuto diversi droni ucraini che sono stati lanciati sulla regione russa di Bryansk. Intanto continuano i combattimenti nell'est dell'Ucraina. Secondo Kiev, i soldati russi morti dall'inizio del conflitto sono 450.000. L'agenzia di rating Fitch ha tagliato il suo outlook sul rating sovrano della Cina a negativo a causa dei rischi legati alle finanze pubbliche, mentre l'economia cinese è alle prese con le maggiori incertezze nel passaggio a nuovi modelli di crescita nel pieno della crisi immobiliare. Fitch stima che il disavanzo pubblico cinese debba salire al 7,1% del PIL nel 2024, al livello più alto dal 2020, alimentato soprattutto dalle rigide misure anti-Covid di Pechino, ma nonostante abbia rivisto al ribasso l'outlook, Fitch ha mantenuto il rating della Cina a A+. In Italia via libera al regolamento sulla par condicio per le europee in commissione di vigilanza. Tutti i partiti di opposizione hanno votato contro il provvedimento che permette ai membri del governo di parlare senza limiti. E la destra azzoppa i presidi della par condicio, ha denunciato il Movimento 5 Stelle. Di grave strappo parla invece il PD. Non c'è stata nessuna volontà da parte della maggioranza di trovare una mediazione possibile, c'è stata invece la volontà di far esondare il governo durante la campagna elettorale, eliminando il motivo stesso per cui esiste la par condicio. Così i membri DEM in commissione. È scomparsa all'età di 78 anni l'attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio e protagonista insieme al marito Ugo Pagliai della scena teatrale italiana. Era malata da qualche tempo. Negli ultimi anni si dedicò anche alla poesia e ha pubblicato con Marsilio Editore l'autobiografia Una grande famiglia dietro le spalle. Lo sguardo al tempo per le prossime ore: oggi attesi temporali su nord-ovest, Emilia e Veneto occidentale, cielo coperto, possibili piogge anche su Toscana, Umbria e Marche, nuvoloso al sud. Le 8:36 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 7 km di coda tra Monte San Savino e Val d'Arno. Rallentamenti per materiali dispersi in direzione Roma tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla A12 chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Livorno per lavori. Sulla Fibili rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la 1. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
tonight. Protect yourself. The truth, baby, with you.
È venuta fuori in tempo, forse ci salviamo, perché c'è la nave incendiata in mare, non so quanto può durare.
Se che cosa ha incendiato in mare, la nave?
Sì, una nave ci è venuta addosso, la nave è andata a mare e ha preso fuoco, se fate presto ci salvate.
Oggi 10 aprile ricorre il 33° anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana. Si consumò davanti al porto di Livorno a 33 anni, vogliamo ricordare, ma riflettere anche, non dimenticare e raccontare quello che ancora potrà fare la terza commissione d'inchiesta parlamentare. Ma partiamo dai familiari delle vittime, perché Raffaele, abbiamo un primo ospite in collegamento con noi.
Un ospite che noi sentiamo spesso, abbiamo sentito spesso in l'occasione di questi anniversari, che il presidente dell'associazione 10 aprile, il figlio del comandante del Moby Prince, Ugo Chessa, sto parlando di Luchino Chessa, che saluto e ringrazio, buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Chessa, lei rappresenterà nell'aula di Montecitorio a Roma tutti i familiari quest'anno, per la prima volta sarà a commemorare la strage del Moby Prince con questo rilievo, ma non è tanto una questione di rappresentanza e di visibilità quanto una questione di tempi, quanto mai importante raggiungere quella fetta di verità che ancora è mancante o ancora 33 anni dopo?
Beh, molto importante, a parte oggi secondo me questo evento che viene fatto alla Camera è un fatto unico in 33 anni, per cui si fa capire la vicinanza delle istituzioni, manca poco, diciamo che manca un 15% di verità ancora da scoprire. Si spera che la terza commissione, sulla continuità della precedente, riesca a raggiungere lo scopo.
Questa cosa che dice è molto interessante, ci dà grande speranza e anche un po' di ottimismo, perché non solo voi avete dovuto subire la tragedia immane e incolmabile delle perdite dei familiari, ma appunto anche tante bugie, tanti depistaggi, il fatto che si arrivi ad una celebrazione come quella di oggi, dopo ci sono voluti 33 anni, mi verrebbe esatto da dire. Però lei ha detto una cosa importante, perché di solito le commissioni parlamentari servono a poco, invece in questo caso per fortuna è stato svolto un lavoro importante. Che cosa sappiamo? So che ci vorrebbero, forse faremo veramente dei podcast a puntate su questa cosa, ci vorrebbero tante trasmissioni per riassumere tutto, ma che cosa sappiamo e che cosa ci manca?
Beh, sappiamo che è tutto completamente diverso rispetto a quello che è stato riportato dai processi, dalle verità processuali. Praticamente non c'era nebbia, sappiamo benissimo, la gente a bordo del traghetto ha vissuto per ore, i soccorsi non sono mai arrivati. La petroliera è una zona interdetta all'ancoraggio, questi sono dati evidenti ormai. La seconda commissione ha lavorato ugualmente su alcuni aspetti, tra cui l'aspetto del traghetto, che era considerato un traghetto in buone condizioni, e l'altro aspetto è la rotta del traghetto, che ipotizza una terza nave, per cui adesso la commissione deve lavorare sulla terza nave fondamentalmente, che diventa importantissimo.
Salutiamo e ringraziamo colui che ha presieduto la seconda commissione, che è Andrea Romano. Buongiorno a lei, grazie ancora per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Dicevamo la terza nave che quasi certamente causò la collisione, ma anche insistere con Eni affinché condivida con il Parlamento le carte che ha sul perché l'AGIP Abruzzo era in un'area dove era vietato l'ancoraggio e cosa stesse facendo, insistere con Stati Uniti e Russia. Lei è tornato ieri a ricordare quanto ancora di questo 15% che ci diceva che essa di ricerca della verità debba concentrarsi su questi tre aspetti.
Sì, effettivamente è così. Ieri c'è stata la mia audizione, che è stato di fatto l'atto d'inizio dei lavori della terza commissione, e io, oltre a sintetizzare le conclusioni della precedente commissione, ho, da cittadino in questo caso, rivolto ai nuovi commissari alcuni suggerimenti che derivano dal lavoro fatto nella scorsa legislatura, e lei li ha ricordati. Voglio sottolineare il perché sarebbe opportuno insistere con Eni, perché la CIP Abruzzo, cioè la petroliera contro cui andò a sbattere la Moby Prince, non era di passaggio in un'area dove non doveva essere, ma era ancorata lì, era ancorata in quella zona vietata per l'appunto all'ancoraggio, ed era ancorata lì da giorni. E questo non fu un elemento secondario nella collisione, nella tragedia, perché la Moby Prince, che fu costretta, da quello che ci dicono le perizie che abbiamo fatto, a virare improvvisamente per la comparsa della terza nave, si trovò di fronte quella petroliera che non doveva essere lì. L'Eni, allora la petroliera era di proprietà della SNAM, che poi è confluita in Eni, evidentemente la SNAM fece un'inchiesta interna, perché fu tale la catastrofe, un grande gruppo come SNAM, io credo, dovette indagare sulle ragioni di questo disastro. E allora noi abbiamo chiesto ad Eni, la precedente commissione, le carte di quella eventuale probabile inchiesta interna. L'Eni ci ha risposto che quelle carte non ci sono più. Ora può darsi che effettivamente non ci siano più, non ho motivo di credere che mi sia stata detta una falsità, però credo che la nuova commissione debba tornare a bussare all'Eni, perché francamente quello è un elemento fondamentale per capire la dinamica della collisione. L'altro elemento, e voi l'avete ricordato, è il nome della terza nave, e poi anche di nuovo, per l'ultima volta mi viene da dire, insistere con Stati Uniti e Russia affinché condividano col Parlamento italiano i dati dei satelliti militari, che certamente fotografarono quello che accadeva la notte del 10 aprile 91 di fronte al Livorno.
Luchino Chessa, in questi anni è stato fatto anche un lavoro importante per lavare quel fango che è stato gettato su suo padre. Diciamo due parole su questo, ci teniamo tutti gli anni, sembriamo ripetitivi, ma ci teniamo tutti gli anni a ricordarla questa cosa.
Sì, è stato impegnativo, oltre ad aver perso i genitori, aver anche avuto questa onta addosso per tantissimi anni. Solo con la prima commissione si è finalmente capito che mio padre purtroppo è stato, come gli altri, vittima di qualcosa più grande di lui. Non era certo distratto, non c'era sicuramente la nebbia, per cui almeno c'è stata una rivalutazione dal punto di vista proprio della sua sicura, per noi è importante in ogni caso.
E allora la lasciamo a quella che sarà una giornata intensa e importante di ricordo, commemorazione non solo. Grazie a Chessa per essere stato con noi, grazie a Romano, speriamo davvero che la commissione abbia maggior collaborazione, trovi maggior collaborazione rispetto a quello che sollecitavamo. Buona giornata a entrambi.
Buona giornata a voi. Grazie tanto. Arrivederci.
I membri dell'equipaggio dell'Agip Abruzzo sono tutti in salvo, mentre Alessio Bertrand è l'unico superstite delle 141 persone che si trovavano a bordo del traghetto. Quando sale sul Moby Prince ha 23 anni ed è al suo primo imbarco, riuscirà a salvarsi camminando sui cadaveri. Nella registrazione abbiamo sentito i soccorritori dire che secondo il mozzo a bordo erano tutti morti, ma Bertrand afferma di non averlo mai detto, anzi dice di aver ripetuto più volte che a bordo c'era ancora gente da salvare.
Quando sei arrivato a terra?
Sono arrivato a terra e vedevo già dove confusione, gente che facevano con i flash le telecamere. Io dicevo, invece di fare le fotografie a me, andate a vedere se ci sono altre persone da salvare. E poi mi portarono nell'ambulanza e mi portarono all'ospedale.
Questo è anche un omaggio doveroso ad Andrea Purgatori, il muro di gomma. Tra l'altro di questi giorni la notizia che sarebbe bastato dell'antibiotico per salvarlo, diciamo così, una cosa veramente drammatica, però una persona che a lungo ha cercato la verità tra le tante altre cose che ha fatto naturalmente nella sua vita e le tante storie che ha raccontato. Andrea Purgatori ha avuto un ruolo veramente importante in delle circostanze,
ce lo ricordano,
che riguardano i famosi misteri italiani,
ce lo ricordano anche i nostri ascoltatori. Buongiorno, ci scrivono al 342 8104 111. La morte di Andrea Purgatori è stata una disgrazia per chi cercava la verità su questa vicenda. Alle 8:50 andiamo direttamente a Livorno, perché sarà una giornata per non dimenticare anche quest'anno, promossa dal comune ma con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione, della Provincia, dell'Associazione 140 familiari, dell'associazione 10 aprile vittime del Moby, un anniversario con cerimonie e iniziative. Salutiamo dunque in collegamento con noi il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ben trovato, buongiorno.
Ben trovati a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Senta Salvetti, prima di raccontare di cosa accade oggi a Livorno, ci racconta di cosa accade oggi dentro di lei.
Beh, è una giornata con delle emozioni contrastanti legate a come personalmente ho vissuto questa tragedia dal 1991, quando da giovane cronista ero in porto e poi in mare a raccontare quello che è successo, fino ad arrivare ad oggi che devo svolgere il ruolo di chi rappresenta un'intera città nel momento del ricordo dopo 33 anni da quella strage che ancora purtroppo non vede margini definiti sulla verità e non vede assolutamente ancora una giustizia, che è quella che chiedono i familiari. Sono sentimenti contrastanti, ma c'è anche la grande voglia di continuare a spingere perché questo, quello che è accaduto 33 anni fa, sia sempre al centro dell'attenzione, sotto i riflettori. È l'unico modo che abbiamo per ottenere qualcosa.
Naturalmente tante le iniziative laiche, civili, religiose, ma vogliamo ricordare l'appuntamento che da oggi fino a sabato animerà il nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, perché andrà in scena per gli studenti livornesi 4 giorni di rappresentazioni MT Moby Prince 3.0, perché è importante anche che i cittadini più giovani condividano quella che è sì una storia di una tragedia che ha a che fare con la loro città e con il mondo che ha rappresentato in termini di tutto quello che è successo davanti al porto, sia per la città stessa ma per tutte le famiglie coinvolte, ma è importante anche perché c'è una ricerca della verità costante che non deve cessare e deve portare a una giusta e doverosa giustizia per le vittime e per i loro familiari. Un messaggio importante per i giovani.
È assolutamente così, anche perché ieri mi è capitato di vivere un momento particolare. È arrivato da San Benedetto il presidente dell'associazione che ha sostituito Loris Rispoli, che purtroppo da qualche anno è stato colpito da una malattia, e ieri parlando con Rossetti, accanto a lui c'era la figlia di 19 anni che di questa tragedia sa solo che non ha potuto conoscere suo nonno. Quando è accaduto lei non era ancora nata, però insomma è lì ad ascoltare il suo babbo, ad ascoltare tutti noi, perché ha la voglia, ha la coscienza di dover portare avanti il lavoro che è stato fatto in questi 33 anni. E come quella giovane di 19 anni ce ne sono tanti altri che sono colpiti indubbiamente da una storia unica e purtroppo drammatica nella sua unicità. E quindi il coinvolgere i giovani è essenziale, anche perché voglio dire solo un'ultima cosa: noi viviamo dopo 33 anni di cose che mancano e di cose che continuano ad esserci. La mancanza sta nelle tante persone che vengono appunto a mancare, la mancanza è nella fiducia a chi doveva dirci qual era la verità e di conseguenza far agire la giustizia, però c'è la presenza, la voglia da parte di tanti, compresi i parlamentari che faranno parte della terza commissione d'inchiesta, di continuare un lavoro per arrivare a un obiettivo, quello della chiarezza, della verità e della giustizia.
Questa mattina dove sei a lei? Ci sono, dicevamo, molte iniziative.
Sì, iniziamo alle 11 alla Fortezza Nuova, dove c'è il monumento alle vittime del Moby Prince. Da lì poi ci sposteremo in Consiglio Comunale, ci sarà una seduta nell'aula del Consiglio Comunale con la partecipazione di tutti i familiari che sono arrivati da varie città italiane, e dopo partirà il corteo che arriverà all'Andana degli Anelli, dove ci sarà il consueto passaggio delle rose in mare a ricordare le 140 vittime.
Luca Salvetti, la lasciamo a tutte queste iniziative ribadendo il significato non solo di commemorazione ma anche di pressione, influenza, perché si raggiunga anche quel 15% di verità mancante e fondamentale. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo raccolto un naufrago, dice che c'è ancora persone sulla nave. Lascia un attimo dentro il canale, un naufrago l'abbiamo già raccolto. Adesso abbiamo una cipiti che anche a noi che induce andare a tappa della nave. Il naufrago ci dice che ci sono ancora dei naufraghi da salvare. Cipiti, mi stai ascoltando?
Le 8:56 minuti, concludiamo questo momento di riflessione e condivisione con voi sul 33esimo anniversario del Moby Prince con un messaggio, Raffaele, che lascia aperte un sacco di interrogativi ancora. 342-8104-111. Buongiorno. La morte di Andrea Purgatori l'abbiamo ricordata, ma lui, questo ascoltatore, ci sottolinea come sua zia, che vive a Montenero, vedeva la nave bruciare in rada, ergo la nebbia non c'era.
No, infatti questo ormai è un dato acquisito in maniera definitiva. Restate con noi perché sono le 8:57, mercoledì 10 aprile 2024. Continuiamo a raccontarvi altre storie. La prossima riguarderà una fiorentina e un contest mondiale che ha vinto con The Dark Side of the Moon.
So hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh Lordy, trouble so hard. Oh Lordy. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Cambia uomo cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Martedì 9 aprile alle 20:30 L'Accusa, un film di Ivan Attal con Charlotte Gainsbourg. A seguire incontro con Andrea Bigalli. Info cinemalacompagnia.it. Sponsor Unicop Firenze.
Al Centro Pecci di Prato è Pecci Night. Venerdì 12 aprile, apertura straordinaria del museo con possibilità di visitare tutte le mostre in corso, oltre a E se ci entrassi dentro, il programma di incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, NAB Project Space e O Sounds. Alle 18:30 incontro dedicato alle radio libere e a Giorgio Lolli. Alle 21:30 la performance White Out della coreografa Maria Assabi a cura di King Caleri. Alle 22:30 l'installazione Site Specific Bodies and Subwoofers dell'artista Stephanie Egedi a cura di NAB Project Space e O Sounds. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it. Non ti azzardare. Un docufilm sul gioco d'azzardo raccontato da un ex giocatore, da operatori e amministratori. Un problema che colpisce anche i più giovani con l'online e che ha effetti dirompenti sulle economie familiari e nelle relazioni e in alcuni casi alimenta la criminalità organizzata. Non ti azzardare è alla Compagnia, in via Cavour a Firenze, domenica 14 aprile alle 20:45. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A seguire una riflessione coordinata da Chiara Brilli con Andrea De Conno di ANCI, il regista Massimo Tarducci e Andrea Bigalli. Evento di Federsanità ANCI Toscana in collaborazione con Libera Toscana e la Compagnia, media partner Contro Radio.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it / Western Dream.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Thank you.
C'è solo un motivo per interrompere un capolavoro del genere, che è per parlare di un altro capolavoro che è stato premiato, perché stiamo parlando del fatto che i Pink Floyd hanno lanciato un contest mondiale in occasione del 50° dell'uscita di The Dark Side of the Moon.
E il terzo posto di questo concorso internazionale, lanciato appunto dalla band, è stato assegnato, hanno scelto un'animatrice fiorentina, Monica Fibbi, che abbiamo in collegamento. Raffaele, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Monica, prima di tutto, poi diciamo altre cose più internos, diciamo così, ma prima di tutto, veramente siamo sulle emozioni. Il batterista dei Pink Floyd ha annunciato il tuo nome. Che cosa hai provato e cosa hai pensato?
Allora, posso dire la verità. Io lo sapevo. No, io lo sapevo. A me i Pink Floyd avevano già scritto un'email 2 settimane prima.
Ah, certo.
Sì, per avvisarmi, perché loro avevano innanzitutto bisogno che io firmassi un contratto per cedere tutti i diritti immediatamente, se no finiva tutto lì, sarebbe finito tutto subito. E anche per chiedermi di girare un video backstage che doveva essere già pronto, diciamo, quindi io dovevo per forza saperlo prima. E questa è stata una punizione, perché io lo sapevo e non potevo dirlo a nessuno. E quindi dovevo stare con la bocca cucita.
Ma quando hai letto la mail? Ecco, arriviamo proprio al momento in cui hai aperto quella mail. In te cosa è successo?
A mezzanotte, ecco. E quindi di nuovo, cioè, anche lì ho detto ma non posso dirlo a nessuno, cioè, giravo nella stanza. Insomma, a dire la verità ero in macchina, l'ho letto in macchina quell'email. No, lì sono stata veramente incredula, cioè l'ho dovuta rileggere 1000 volte, ho detto non è possibile. È stato difficile nascondere questa contentezza, perché davvero, cioè, poi a qualcuno l'ho dovuto dire per forza, a Roberto Rossi, che poi mi ha aiutato a fare la versione, diciamo, in alta qualità, perché per partecipare al contest la consegna era solo attraverso il canale YouTube, quello di Pink Floyd. Cioè, loro hanno ricevuto centinaia di
da tutto il mondo,
Da tutto il mondo, sì. Quindi l'unico modo era di inviare sul loro canale YouTube, ma i film sono a bassa qualità. Quindi poi per fare la versione in alta qualità di cui loro avevano bisogno, e anche alcuni piccoli aggiustamenti che mi hanno chiesto, come fare delle modifiche sull'inizio. Io avevo iniziato con una dissolvenza, perché sapete che Eclipse è legata al brano precedente, no? A Brain Damage, e quindi era anche un po' difficile tagliarlo. E quindi
vogliamo dire
però
due cose sulla...
che non sapevo, sì. Però a onor del vero, quello che non sapevo e che ho scoperto il 29 marzo da Nick Mason in persona è che, oltre al premio per Eclipse, non sapevo che di essere sul podio al terzo posto, perché poi c'erano dei 10 finalisti, 3 di loro avrebbero vinto un altro premio, per una menzione speciale. Ecco, questo no, non me l'aspettavo davvero, questo no. Di nuovo è stato davvero talmente emozionante che io tuttora non credo di rendermene conto. Sono molto più felici i miei amici, cioè io vedo che sono più contenti i miei amici. Io sono qui imbambolata, mi dondolo sull'altalena e
Però è una bella sensazione, insomma. Molti di noi la vorrebbero avere. Ci dici due parole, perché siamo in conclusione, ma due parole sulla scelta stilistica, grafica, proprio del materiale. Lavoro, sì. Quando hai deciso di partecipare, con che idea hai deciso di prendere parte?
Non ce l'avevo. Ecco. Non ce l'avevo perché sapevo di questo contest perché me ne aveva parlato la mia amica a Ginevra, però questo io lo faccio di lavoro, è il mio lavoro fare film stop motion da sempre, però appunto stavo lavorando, poi avevo fatto un lungo viaggio, l'ho ritornata, ho detto devo rinunciare, purtroppo mi dispiace. Poi ho voluto controllare, ho detto fammi vedere, forse c'è una proroga, e c'era davvero. Quando ho visto che avevano spostato al 31 dicembre ho pensato ce la posso fare, lo devo fare, se no me ne pentirò per il resto dei miei giorni.
Infatti.
Allora, senza idea, io sono andata sul set mio che dove lavoro,
certo.
Ho detto prendo i colori del prisma della copertina dell'album e mi animo e farò quello che la musica stessa mi dice di fare. Io vado frame by frame dietro alla musica, per esperienza io so che quando ci si concentra sul set a fare la stop motion le idee vengono per forza.
Beh, è possibile vederlo sul canale YouTube dei Pink Floyd, per chi volesse vederlo.
Certo.
Questo è molto importante. Guardiamo, Monica Fibino è una grande artista, c'ha solo un difetto.
Grazie.
C'ha solo un difetto. È fan di Tonino Topazio.
Ma tutti... a volte capita.
Anche il mio vicino di casa.
Non tutti possono essere perfetti, perché Monica Fibi abita nel castello di Montalbano, da cui questa emittente iniziò a trasmettere quasi 50 anni fa.
Storie nelle storie proprio.
Grandi collegamenti, veramente. Grandissima nostra ascoltatrice. Monica Fibi, noi adesso procederemo con l'ascolto integrale dell'album. sto scherzando, già mi stanno facendo delle facce che non ti dico nemmeno, perché dobbiamo andare avanti con le notizie, però volevamo farti sentire il nostro abbraccio, l'abbraccio di tutta Controllo Radio per questo
complimenti davvero
straordinario.
Grazie, sono felicissima.
Grazie Monica, buona
grazie
giornata.
A voi. Grazie anche a voi, ciao.
something more to say.
9:18 minuti, andiamo in Europa adesso, Raffaele, andiamo a dare uno sguardo non all'appuntamento elettorale che ci vedrà coinvolti, certo, poi con approfondimenti in tutti al voto durante i mesi che appunto ci separano dalla data dell'8 e 9 giugno, ma andiamo in Inside Europe, dentro l'Europa, per capire come vengono utilizzati i fondi europei. Lo facciamo attraverso un progetto che ci presenta Rossana Mamberto, che ci ha raggiunto. Ciao Rossana.
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Insieme anche a Andrea Montigiani, perché ci sarà un coinvolgimento anche del canale TIF. Ciao Andrea.
Buongiorno, ciao Raffaele, ciao Chiara.
Allora, di cosa stiamo parlando? Perché già quando si parla di Europa è tutto e nulla, no? Per l'ascoltatore, perché si ha l'impressione di avere una distanza non solo territoriale, chilometrica, da quelli che sono gli organismi di potere, ma anche contenutistica. Invece no, vogliamo andare proprio a vedere come vengono utilizzati i fondi.
Sì, con questo progetto che partirà proprio dalla prossima settimana, quindi tutti martedì alle 9:35 su Controradio con replica la domenica, e anche mercoledì alle 19:30 con replica sempre la domenica alle 9 su Radio Toscana, avremo modo di documentare attraverso una serie di reportage proprio l'Europa sul nostro territorio. In che modo? Andremo a intervistare beneficiari, a documentare realtà che sono state proprio realizzate attraverso l'utilizzo di fondi europei, quindi intervisteremo ragazzi che avranno avuto modo di realizzare anche progetti di lavoro, di vita, di studio, proprio avendo accesso a questi fondi europei. Quindi il discorso è quello di documentare in quale modo i fondi dell'Europa arrivano proprio sulla nostra regione, quindi in Toscana, e possono essere proprio visti, toccati con mano. Proprio quello che vogliamo fare è abbattere questa distanza. Lo facciamo con questo progetto che si chiama Inside Europe, dentro l'Europa. Partner di questo progetto è anche la provincia di Lucca, infatti qui con noi tra poco avremo al telefono anche Luca Menisini, il presidente della provincia, ma non lo faremo solo audio, lo faremo anche attraverso delle storie, dei reel che verranno pubblicati proprio sul nostro canale TIF, perché tantissimi di questi fondi in realtà sono accessibili e di estremo interesse proprio per anche giovani studenti o giovani imprenditori che appunto vogliono avere anche dei contributi per poter aprire delle nuove attività, piuttosto che ristrutturare dei casali per magari cominciare delle attività agricole, piuttosto che fare dei soggiorni di studio e di lavoro all'estero.
Ecco, questo proprio a proposito, Andrea Montigiani, TIF come racconterà tutto questo con le immagini che sappiamo raggiungere anche un pubblico di giovani, quindi avvicinare l'Europa a un target appunto di giovani generazioni?
Sì, esatto, un po' come diceva Rossana prima, cioè TIF attraverso Controradio con le voci e TIF con le immagini, con i video, quindi con le storie di questi ragazzi, dei beneficiari che hanno potuto creare delle opportunità di lavoro, fare delle esperienze, utilizzare appunto i fondi dell'Europa in Toscana e realizzare appunto i propri obiettivi. E questo lo faremo attraverso appunto i video, le loro testimonianze, le storie appunto di questi ragazzi, ma anche raccontando quello che è il progetto e quindi che i fondi europei, quali sono i bandi, come si può appunto partecipare ai bandi, raccontare l'Europa e la manifestazione dell'Europa appunto attraverso questi fondi. Per scoprirlo, ecco, seguite TIF Media su Facebook, Instagram e TikTok, perché appunto racconteremo insieme a Controradio le loro storie.
Ed è il momento di ascoltare anche la voce di Luca Menisini, che è il presidente della provincia di Lucca e sindaco di Capanno di Rossana.
Sì, la provincia di Lucca metterà anche in piedi alcuni momenti di formazione, di divulgazione su come verranno utilizzati, quali sono le opportunità proprio della politica di coesione rivolte ai cittadini. Saranno momenti rivolti a comunicatori, giornalisti, ma aperti a tutti, anche insomma alla cittadinanza.
Buongiorno Menisini, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti, salve.
Sì, la provincia di Lucca, partner di questo progetto, appunto ha aderito a partecipare con noi a questo bando, perché comunque una grande attenzione viene riservata proprio dalla provincia. Sono diversi momenti di formazione che avverranno sia nell'ambito del progetto che no, ecco, legati proprio all'utilizzo dei fondi della politica di coesione.
Sì, proprio così, diciamo, la provincia di Lucca è storicamente una delle province più attive sul tema dei fondi europei, delle politiche europee, quindi a beneficio chiaramente della cittadinanza. Noi stiamo facendo diversi progetti, diversi programmi anche di conoscenza dell'Europa, penso per esempio a quello che portiamo avanti nelle scuole superiori, un progetto che si chiama Nice to Meet You, piacere di incontrare l'Europa, e con i giovani di 18-19 anni che fanno proprio un lavoro sull'Europa conoscitivo. Quest'anno sarà sulle elezioni europee, culminerà il 9 maggio la festa dell'Europa, ma accanto a questo, nell'ambito quindi del progetto al quale abbiamo aderito volentieri, c'è tutto un tema legato anche alla formazione dei giornalisti, alla formazione quindi di chi poi è chiamato a comunicare. E perché questo? Perché oggi tantissime cose vengono decise, vengono stabilite a Bruxelles, e quindi è importante conoscere da questo punto di vista quello che avviene, ma soprattutto non...
Abbiamo perso Menesini, ma chiediamo alla regia di recuperarlo. Sono esperienze, Rossana, che vengono descritte dai territori, ed è importante questo nell'ottica proprio che dicevamo dello spirito della trasmissione, di avvicinamento alle realtà locali.
Sì, noi viaggeremo un po' per tutta la Toscana, quindi arriveremo anche fino a coprire le esperienze che sono state realizzate a Siena, Grosseto, Pisa, sulla costa. Ci sono tantissimi progetti anche più conosciuti, ma in realtà hanno una grandissima importanza. Per citarne qualcuno abbastanza suggestivo, potrebbe essere per esempio questo sistema di radar nel Mediterraneo sulle nostre coste per la salvaguardia dei cetacei. Abbiamo di nuovo con noi Luca Menesini. Sì, volevo anche approfittare della sua presenza, perché in realtà lui è uno proprio interno a quelle che sono le dinamiche europee, perché è parte del Comitato delle Regioni di Bruxelles, che è quel comitato che in qualche modo decide quanti sono e come verranno utilizzati i fondi che arrivano poi direttamente alle regioni italiane. Quindi Luca, vogliamo fare due parole per spiegare proprio anche, insomma, come viene attivato tutto questo processo.
Sì, è un'esperienza molto interessante quella del Comitato Europeo delle Regioni, dove ci sono come sindaco il presidente di provincia, c'è cioè il presidente Gianni a livello appunto di regione toscana. Siamo 24 italiani, quindi non siamo tantissimi. Cosa si discute e cosa si decide? Io seguo soprattutto questioni ambientali, per esempio domani discuteremo di economia circolare, discuteremo di acqua, e quindi di una risorsa che sta scarseggiando, e come affrontiamo le emergenze idriche. Quindi chiederemo anche alla Commissione di istituire proprio un portafoglio apposta su questo tema per affrontare emergenze idriche, e sappiamo quanto sul Mediterraneo questo incide. Quindi da una parte è un processo di consultazione, di confronto, di sollecitazione, ma dall'altra anche un ritorno da un punto di vista di finanziamenti, di conoscenza delle linee di finanziamento, di preparazione dei territori chiaramente a quelle che sono le opportunità che arrivano dall'Europa.
E questo sempre nell'ottica di raccontare per avvicinare, no? Si legge Europa, si scrive Europa, ma si legge territorio. C'è bisogno di, anche nell'ottica di avvicinare, sensibilizzare e coinvolgere gli elettori e gli elettrici e le elettrici, poi nell'appuntamento di giugno, far conoscere quali sono gli strumenti, ma anche quali sono i risultati sui loro territori. Tutto questo sarà Inside Europe, dentro l'Europa. Grazie a Rossana Mamberto e Andrea Montigiani. Un'ultima battuta però, Rossana, la prima puntata quindi sarà martedì prossimo.
La prima puntata martedì alle 9:35 con replica domenica alle 13:30.
E allora concludiamo qui la newsline di quest'oggi. Sono le 9:27 minuti, salutando anche Luca Menesini. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, buongiorno a voi.
Raffaele Palumbo rimarrà qui in studio, perché subito dopo una breve pausa musicale ci sarà l'angolo rosso, dunque l'appuntamento con la FISAC CGL. Rimanete sulle nostre frequenze. Beside yourself.